Quindi abbiamo fatto il quadro completo. Da per parlare anche di questa giornata di Champions in arrivo per quanto riguarda la Juventus, salutiamo il direttore Mario Sconcerti. Buonasera direttore.
Ciao, buonasera a tutti.
Che dobbiamo aspettarci dalla Juventus di domani? Insomma, abbiamo visto anche le dichiarazioni di Pirlo, che non dico ha punzecchiato, però ha fatto capire che da Dybala si aspetta qualcosa in più, al di là di, al netto degli infortuni, al netto di quello che c'è stato in precedenza con il Covid, che sicuramente ne ha condizionato il rendimento.
Beh sì, adesso non ha fatto niente, per cui anche poco aiuterebbe. Mi sembrerebbe, di solito la prima partita dopo un lungo periodo di inattività è la migliore, poi dopo si ritorna a cercare la condizione, per cui vediamo. Dybala è uno, diciamo, che per i fisici di oggi è un brevilineo, per cui dovrebbe entrare in condizione abbastanza presto, però è un giocatore che certamente le darà qualcosa alla Juve, non so se quanto gli basterà.
Direttore, l'Ajax con Allegri, il Lione con Sarri, adesso c'è l'ostacolo Porto per Pirlo e per questa Juventus. Una Juventus che negli ultimi anni ha fatto male in Champions League, venendo sempre eliminata da squadre che non so se per superficialità o per anche un tipo di gioco molto più europeo di quello che aveva la Juventus, per anche un dinamismo del proprio gioco superiore rispetto a quello che aveva la Juve, però la Juve non è mai uscita contro delle big europee negli ultimi due anni. Lei vede dei pericoli anche in questo caso contro la formazione di Sergio Conceição?
Io credo, certamente sì. Certamente sì, che non sono pericoli insuperabili, ma è una partita aperta. Quando giochi contro i portoghesi sono dei maestri senza attaccanti. Quando trovano anche gli attaccanti, come succede raramente, ma qualche volta li trovano, per esempio con Eusebio e con Cristiano Ronaldo, vanno molto avanti. I portoghesi sono due volte campioni d'Europa. Mm-hmm. Con il campionato europeo e con la Coppa delle Nazioni, questo trofeo praticamente nuovo di zecca. Il Portogallo ha un grande calcio ed è un calcio che fa in modo quasi automatico la squadra, poi gli manca spesso la parte conclusiva, per cui è una partita molto aperta. La Juve non è straordinaria, è un'ottima Juve, è una buona Juve, ma è la quarta squadra in Italia in questo momento, anzi dall'inizio di stagione. Tra l'altro, per cui può capitare che la quarta squadra d'Italia non vinca in Portogallo.
Però direttore, c'è un problema oggettivo oggi alla Juventus, nel senso che Morata non segna da due mesi in campionato, Ronaldo ha fatto due gol nelle ultime sei giornate, quindi fanno fatica oggi là davanti a trovare, cioè questo può essere un problema o è solo temporaneo?
Ma quando hai questo tipo di giocatori i problemi sono spesso temporanei, però bisogna vedere le soluzioni a che livello ti portano. La Juve ha dei problemi, che vengono affrontati con molta più dolcezza di altri problemi di altre squadre, però non è una squadra che è andata benissimo e poi è una squadra che si pensava si ricostruisse con il tempo, ha dato anche buoni segni di ricostruzione e poi si è fermata, per cui è una squadra che non riesce ad andare oltre i propri problemi, e Ronaldo, pur restando uno straordinario attaccante, è un periodo che non fa più il fenomeno, per cui tu per fare gol devi fare molta più strada di quanto ne facevi fino a qualche settimana fa, ma insomma non desta grandi meraviglie per chi segue il campionato e cerca di capirlo globalmente. Morata non poteva continuare come all'inizio, se no sarebbe stato un altro giocatore, non era Morata, non era uno che faceva la riserva in grandi squadre, ma faceva la riserva. E così il centrocampo, Betancourt e Rabiot li conosciamo, vanno benissimo, ma non sono quelli che ti danno la cosa in più, cioè hanno centrocampisti ottimi anche gli altri, per cui la Juve ha avuto un'ottima spinta nel momento in cui ha recuperato la difesa, quello sì, in cui ha recuperato una un muro dietro che gli ha permesso, con, mettendo un centrocampista in più, cioè un centrocampo a tre, nel momento in cui, per esempio come domenica scorsa, è ritornato a 4-2-2-2, cioè questa squadra scalare, che ha chiuso come che chiude, come in una gabbia, Cristiano Ronaldo, i risultati sono tornati a non essere gioco.
Direttore, la sfida di Napoli in questo ultimo anno e mezzo, per meglio dire in questa ultima stagione e mezzo, è stata la prima in cui Chiellini e De Ligt hanno avuto l'occasione di giocare l'intero arco della gara insieme come tandem difensivo. Questo per gli infortuni di Chiellini, che ne hanno condizionato soprattutto la scorsa stagione. La Juventus, a suo avviso, al netto dell'infortunio di Bonucci, delle condizioni di Demiral, sarebbe stato qualcosa di diverso, con la possibilità per Sarri prima e per Pirlo poi di averli sempre a disposizione? Perché tornando un anno e mezzo fa, l'idea, anche per caratteristiche, Chiellini è un mancino, De Ligt non è un marcatore ma è più un uomo di impostazione, insomma, quella doveva essere la coppia titolare.
No, De Ligt è un marcatore. È un marcatore con i piedi buoni, ma è un marcatore. Lì semmai bisogna discutere se De Ligt e Chiellini fanno la coppia migliore. Fanno un'ottima coppia perché sono due grandi giocatori, ma hanno caratteristiche simili. Lì manca Bonucci, domenica mancava Bonucci, che fra i tre forse è quello che ha meno, ma è più giocatore degli altri. È libero, peraltro. Uh-huh. Questo è, ma comunque sia, Chiellini io credo fosse stanco, ma aveva dei giocatori agilissimi che gli arrivavano più o meno al torace e che lo scartavano molto spesso. Non era la sua partita, ma non è una Juve complessivamente, è una Juve che ha diversi errori da correggere. Se forse non ha proprio la personalità forte per correggerli, vedremo, perché nel calcio si migliora e si peggiora, difficilmente si resta gli stessi, per cui vedremo da quale di queste due parti andrà a finire la Juve.
Direttore, un allenatore che sta raccogliendo tantissimi consensi dall'inizio della stagione è proprio Vincenzo Italiano, che tra l'altro credo che Cesare Prandelli abbia avuto a Verona, sì, come giocatore, sì, sì. Quindi vabbè, questo per legarlo un po' al fatto che potrebbe essere un'ipotesi un domani anche per la Fiorentina e non solo. Ma secondo lei, direttore, uno come Italiano potrebbe già ambire a un top club? Cioè può bastare solo un anno di Serie A, nonostante abbia fatto vedere già cose di un certo livello?
No. Secondo me no, è uno che, se mi dici che può diventare un ottimo allenatore, io ti dico forse sì, probabilmente sì. Uh-huh. Non posso, lo Spezia va giudicato complessivamente, per esempio mi piacerebbe sapere perché ha utilizzato 35 giocatori in questa stagione. Uh-huh. Ci devono essere dei perché tattici molto profondi che io non conosco. Bisogna anche essere un attimo più realisti. Aspettiamo, ci sono stati decine di allenatori che hanno salvato squadre improbabili dalla retrocessione e poi si sono persi. Questo è un ragazzo che ha delle idee, certamente, che sa gestire gli uomini, altra cosa è gestire un top club. Quindi deve dare più risultati, nemmeno De Zerbi so se sia un allenatore del top club, per cui a dirti la verità non so più nemmeno che cosa sia un top club. Per cui perché questo, noi abbiamo una serie di allenatori molto leggera, molto fragile, abbiamo un solo allenatore in Serie A che ha vinto uno scudetto, è Conte, tutti gli altri non l'hanno vinto, tutti gli altri non hanno vinto niente. Quindi i nostri migliori allenatori sono fuori, quindi sono fermi per loro in Gordigia, come Spalletti, Allegri, Mazzarri. No, Mazzarri non so se per in Gordigia, ma ce ne sono molti fuori importanti,
sì, Sarri appunto, sì.
Poi devo metterci Ancelotti, devo metterci Mancini, Cioè, io credo che se tu prendi questi 5-6 allenatori e li riporti dentro il campionato, tu hai una qualità immediatamente migliore di questo campionato. Anche questo bisogna considerarlo.
Direttore, soprattutto nelle zone alte della classifica, dall'Inter alla Lazio 7 posizioni e 10 punti.
Sono fuori, quelle a 40 punti sono fuori.
Però ecco, la mia domanda invece sul discorso del Milan, al di là dell'essere un punto sopra l'Inter, un punto prima dell'Inter, dopo, credo cambi poco. Però le chiedo, per come è anche arrivata la sconfitta dello Spezia, è un campanello d'allarme, un incidente di percorso? Perché è un attimo con una classifica di questo tipo ritrovarsi dal primo posto al quinto posto. E per il Milan... sappiamo che insomma
entrare... non è un attimo, sono anche 2-3 di attimi,
sì,
perché ci sono la Juventus, la Roma è a 7 punti, a 6 punti dal Milan, su due partite su 16, non è che ne siano rimaste tante. Cioè, certamente se tu mi dici si può arrivare quinti, certamente, perché in questo sì, però si può anche arrivare secondi o primi. Quello che secondo me la partita di Spezia è un episodio, hai trovato una cattiva giornata comune dove era evidente che sono venuti a mancare i due vertici del centrocampo, Bennacer da una parte e Çalhanoğlu più avanti, e questo ha sballato tutta la difesa. questo siccome sono due giocatori molto importanti e anche molto costanti, non credo che possa ripetersi tante volte, per esempio il derby lo puoi vincere o perdere, ma certamente il Milan lo giocherà bene, sono partite in automatico quelle lì, ma il vero campanello d'allarme del Milan, come quello della Juve, non è la partita, l'ultima partita, è che il Milan ha perso 3 volte nelle ultime 7. Mm-hmm. La Juve ha perso 3 volte nelle ultime 9. Allora tu, se non fai 3 partite senza perdere, dove vuoi andare? E questo è capire che cosa sono adesso e che cosa stanno per diventare. Se stanno per diventare qualcosa di più fragile, oppure trovano il modo per ritirarsi su.
Direttore, l'ultima considerazione sulla Fiorentina che affronta venerdì lo Spezia. Contro la Samp qualcosa, dico, si è visto, però non basta.
Io sono in sciopero su Firenze, cioè, è una situazione, se posso permettermi, stupida. Cioè, è veramente... Cioè, io non mi voglio lanciare in discorsi troppo lunghi perché... so che non c'è tempo, ma noi sbagliamo qualunque tipo di indirizzo. Intanto io credo che sia l'ora di fare un grande progetto, cominciando da che cosa siamo. Cioè, sono 60 anni che un fiorentino non mette soldi nella Fiorentina. È ancora giusto considerare la Fiorentina la scuola di Firenze? E che cosa ti dà? Cioè, noi parliamo di stadio, ma di stadio, e lo stadio ci vuole, dovunque sia, chiunque lo paghi, paghiamolo noi tifosi, io ci sto a mettere il mio, lo stadio va fatto. C'è anche questo, i fiorentini non mettono mai una lira nella Fiorentina, comprano uno spettacolo, ma quindi danno per avere, ma mettere soldi, cioè da noi non c'è chi possa prendere la Fiorentina, che tra qui a 20 anni o tra più a qui a 20 anni indietro, ormai è chiaro questo, noi non possiamo reggere la Fiorentina è più grande di Firenze, quindi dobbiamo trovare un modo per gestirla, per pagarla. Secondo me quello dello stadio non è un modo per pagarsi, è un modo per avere più patrimonio, come fanno anche gli altri, quindi per stare dietro agli altri,
sì.
Perché considero stupida la situazione? Perché noi pensiamo di essere a un passo dalla ricchezza o a un passo dalla povertà, non è vero, non è vero, noi siamo a un passo per continuare a stare dietro agli altri, ma a fare quello che stanno facendo gli altri, cioè lo stadio, oltre a tutta la città che ci vogliono costruire intorno. Allora come si fa ad avere più guadagno? Bisogna avere più clienti, è quello che fanno tutte le aziende. Bisogna cercare clienti, mentre noi chiudiamo la Fiorentina sempre più dentro le mura. Non vogliamo nemmeno tifosi di fuori. Allora, ti dico, fare lo stadio a campi significa probabilmente trovare nei prossimi 10 anni 50.000 pratesi che diventano tifosi della Fiorentina e ci portano tanti soldi. Quanto lo stadio? Questa è un'idea che non viene nemmeno sfiorata dai nostri imprenditori, perché noi non siamo imprenditori, siamo tifosi biechi, ciechi. Perché una regione come questa ha il 20%, 25% per la Fiorentina? Andiamoli a cercare e spieghiamogli chi siamo e portiamo i nostri soldi, perché noi non ce l'abbiamo da soli.
E invece, rimanendo questo discorso stadio, che, insomma, come ha detto lei, direttore,
non è il discorso stadio questo, Nicolò.
Sì.
Cioè, questo per me è una cosa molto importante ed è una cosa che tu non hai mai sentito dire, quindi non mi dire, ritornando al discorso stadio,
no, nel senso che
questa, diciamo, è una cosa che è molto molto fondamentale, molto molto importante. Poi è chiaro che qui si dice, ed è una superficialata, però noi dobbiamo trovare altri 200.000 tifosi, 200.000, perché sono 200.000 tasse che andiamo a riscuotere, perché altrimenti la nostra dimensione è quella del Verona. Perché il Verona deve avere una dimensione superiore alla nostra, o Bologna deve avere? Ma non vi rendete conto che le grandi città ormai stanno andando in B?
Stanno facendo Cagliari, grande
Torino, Fiorentina. Allora ci sarà, ormai c'è un perché, è evidente. Non è il problema qui, noi siamo ancora a discutere sullo stadio, lo voglio così, lo voglio cosà, è colpa di Pessina, è colpa di... Ma sono battaglie di retroguardia. Tutto questo per stiamo perdendo 2-0, tutto questo per pareggiare, perché gli altri lo stadio se lo fanno.
Chiaro concetto.
È per questo che è la situazione stupida.
E io volevo proprio tornare anche sull'aspetto sportivo, perché con lo Spezia, partendo dalla domanda che le ho fatto,
con lo Spezia si vince.
Ecco, tranquillo. Ecco,
meno
male. Ma rassicurato.
Con lo Spezia si vince, perché lo Spezia non giocherà come ha giocato contro il Milan, che giocava contro la prima classifica e giocava per la prima volta in diretta televisiva di sabato sera. E anche questo per i giocatori di 20 anni ha molta importanza. Arriveranno qui, se poi vincono, se lo meritano, se lo prendono. Oh ragazzi, ma se si dà da Ibiza, sarà mica la prima volta. Domenica se ci deve servire per capire qualcosa, capiamola, ma di società ne abbiamo fatte fallire già abbastanza.
Direttore, via, con questo augurio sportivo per venerdì per la Fiorentina, vediamo se...
Facciamone una battaglia per se vi piace, per questa idea. Noi dobbiamo trovare 200-300.000 tifosi nuovi che ci portano i soldi che ci porta commessa. Tanto è chiaro che non abbiamo, che nessuno ci può salvare, bisogna salvarsi da soli. Tantomeno un signore che ha già 71 anni, è già la mia età, che poi, che ti assicuro che la mia età il futuro non lo vede.